La storia in podcast di Focus.
Provo sempre un sentimento di grande affetto nei confronti della maglia azzurra, non soltanto perché ho avuto il piacere di raccontarla per oltre 20 anni, ma perché sono convinto che la nazionale possa davvero rappresentare il punto di unione tra i tifosi di tutta la penisola. È la squadra di tutti, la squadra per la quale tutti ci sentiamo spontaneamente di tifare e, nel caso di un radiocronista, di un telecronista, è l'unica squadra che si possa raccontare con un minimo di partecipazione in più, senza perdere naturalmente le coordinate dell'obiettività sempre e comunque, ma diciamo che c'è maggiore libertà da parte di chi racconta la nazionale di essere partecipe agli eventi di una squadra di calcio. È l'unica eccezione che è consentita, secondo me, ad un narratore di calcio, quella rappresentata appunto dalla nazionale. Impossibile non ricordarla, naturalmente, non ricordare la prima partita, non ricordare l'ultima raccontata con gli azzurri. La prima fu un'amichevole, un'Italia-Francia, al San Paolo di Napoli nel 94, nell'anno in cui poi si sarebbero disputati i mondiali americani. Italia-Francia, diciamo che in quell'occasione non portai particolarmente fortuna agli azzurri, perché proprio all'esordio fui testimone di una sconfitta in casa della squadra azzurra, battuta da un gol di Djorkaeff, che all'epoca era un giocatore francese, ma che presto sarebbe diventato un giocatore importante anche per l'Italia, lo ricordate tutti, con la maglia dell'Inter. Allenatore di quella squadra fu Arrigo Sacchi. Era Arrigo Sacchi, ricordo il particolare piacevole incontro con lui nel ritiro della nazionale italiana, proprio nel momento in cui stavo prendendo possesso, tra virgolette, del racconto azzurro, dopo Sandro Ciotti e prima ancora dopo Enrico Meri. Ricordo una sua frase affettuosa nei miei confronti: che bello vedere un radiocronista giovane, in realtà ero giovane in quel momento, a raccontare gli azzurri. Certamente non voleva apparire come critica nei confronti di Sandro Ciotti e meno che mai di Enrico Meri, ma certamente era abbastanza inusuale pensare che un radiocronista giovane potesse raccontare la nazionale. E l'ultima a Perugia, anche in questo caso un amichevole, Italia-Lussemburgo, alla vigilia della partenza degli azzurri per il mondiale brasiliano. Sulla panchina c'era Cesare Prandelli e fu un addio voluto da me, perché credevo che fosse giunto il momento, e così era, di lasciare il testimone ad un altro validissimo collega con il quale avevo lavorato per molti anni, Francesco Repice, che attualmente è il radiocronista della Nazionale.
L'uomo incaricato di eseguire il calcio di rigore, l'ultimo, è Grosso, Fabio Grosso, sta per partire Grosso, è un calcio di rigore fondamentale, Grosso, rete, rete, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, per la quarta volta la nazionale di calcio conquista il titolo di campione del mondo.
È un grande privilegio per un radiocronista poter gridare una volta nella propria vita campioni del mondo. È successo a Nicolò Carosio nel 34 e nel 38, successe ad Enrico Meri nell'82, naturalmente il Mondiale di Spagna, è successo a me, è capitato a me in quella magica notte di Berlino, dopo il calcio di rigore trasformato da Fabio Grosso nella finalissima contro la Francia. Gridai anche io, nell'etere, campioni del mondo, entrando in questo ristrettissimo numero di voci, di radiocronisti che hanno avuto il privilegio di raccontare una finale mondiale vinta dagli azzurri. Penso spesso al fatto che non ci riuscì Sandro Ciotti, il grande Sandro Ciotti, a cui il destino donò una finale, quella di Pasadena, quella di Los Angeles, Italia-Brasile, che purtroppo non andò secondo le intenzioni dei calciatori azzurri, secondo i desideri degli italiani e sicuramente anche secondo i desideri di Sandro Ciotti, perché Roberto Baggio alle stelle quel calcio di rigore e insieme a quel pallone alto oltre la traversa calciò lontano anche i nostri sogni di vittoria. Sandro Ciotti raccontò quella finale, ma non fu in grado di gridare campione del mondo. Ci penso spesso, mi sento un privilegiato, non so con quanto merito ho avuto la fortuna invece di poter vivere un sogno così grande, così straordinario, qual è appunto la vittoria in un mondiale. In 20 anni è impossibile, credo, isolare un solo nome, non sarebbe nemmeno giusto secondo me, perché ne ho visti tanti, di azzurri con la maglia della nazionale che hanno entusiasmato me, naturalmente tutti coloro che li seguivano o attraverso la radio o allo stadio o alla televisione. Certo, mi piace soffermarmi sui numeri 10, i numeri 10 che hanno caratterizzato la storia degli azzurri, almeno dal mio punto di vista, dal momento in cui ho cominciato a raccontare la squadra azzurra. Come faccio? Come potrei dimenticare Roberto Baggio? La poesia in campo, questo ragazzo semplice, direi addirittura umile, addirittura timido, che pure sul campo riusciva ad esprimersi in modo straordinario. Come non ricordare Francesco Totti, più completo dei calciatori moderni, il numero 10 forse più moderno in assoluto per fisicità, per qualità tecnica, per temperamento, sicuramente molto diverso da quello di Roberto Baggio. E come non ricordare Alessandro Del Piero? Anche lui ha avuto un destino importante in azzurro, forse meno importante di quello che avrebbe meritato. Comunque ha vinto un titolo mondiale ed è stato, credo, l'ultimo rampollo di una genia di grandi campioni che hanno caratterizzato la storia degli azzurri. Forse proprio quello che manca in questo momento è un fuoriclasse che possa in qualche modo ricordare e celebrare le gesta di Roberto Baggio, Francesco Totti e Alessandro Del Piero. Speriamo che nasca presto. Ma molto difficile naturalmente, però le prime nazionali che ho visto giocare da ragazzino, ascoltando la radio prima e poi cominciando a vedere le prime sfocate immagini che arrivavano attraverso la televisione, erano squadre quelle che contavano su blocchi, ecco, blocchi di calciatori. Io credo che la difesa dell'Inter, di quell'Inter di Elenio Herrera, sia stata secondo me tra le più forti in assoluto della storia del calcio, quindi credo che da una formazione ideale sarebbe impossibile togliere Burnic o Facchetti, è davvero impossibile. Credo che dalla porta della difesa italiana sarebbe impossibile togliere Dino Zoff, che è stato probabilmente, sicuramente, il miglior portiere della storia della nazionale, senza nulla togliere a Gianluigi Buffon, che ha cercato di imitarne le gesta, spesso riuscendovi, ma credo che l'immaginario collettivo, ma anche il mio affetto particolare per Dino Zoff, credo che consenta a Dino Zoff di essere il titolare della porta azzurra, e poi sarebbe davvero difficile trovarne altri, ma diciamo che sono sicuramente i nomi che tutti noi immaginiamo quando parliamo degli azzurri. Sono nomi come quelli di Gianni Rivera, di Sandro Mazzola, di Gigi Riva e naturalmente dei numeri 10 che ho citato in precedenza, e vorrei davvero che la nazionale di oggi potesse in qualche modo lasciare nel ricordo dei giovani che la vedranno agli europei, che la vedranno nei prossimi anni, speriamo anche al prossimo mondiale, ecco, lasciare quei ricordi che hanno lasciato in noi quei tanti calciatori che ne hanno fatto la storia, come per esempio Giancarlo De Sisti, non sempre sufficientemente celebrato, come Comunardo Nicolai, che ebbe l'occasione di giocare in un mondiale, lui difensore dal nome davvero singolare e anche un po' romantico, se vogliamo, proveniente da Cagliari, una realtà che aveva strabiliato tutti vincendo uno scudetto che sembrava impossibile potesse essere vinto nell'isola. Credo che quella squadra, quella di Valcareggi, quella di Germania-Italia 4-3, da questo punto di vista fosse per esempio una squadra ricca di suggestioni, suggestioni che forse successivamente non sono state forse così forti. Innanzitutto che è un trofeo abbastanza giovane, no? Rispetto alla storia del calcio, un trofeo nato per volontà della UEFA, per volontà delle federazioni europee che volevano una competizione continentale. Credo che non sia giusto considerarlo, come forse succede però, devo dire la verità, nella mente di qualche tifoso secondaria meno importante rispetto al mondiale, che certamente rappresenta il punto più alto dell'incontro tra nazionali del pianeta. Credo che sia una competizione importante per il fatto stesso che l'Europa spesso ha rappresentato il punto di partenza del calcio che poi si è esteso a livello planetario. Certamente le squadre europee hanno sempre contrassegnato la storia dei mondiali, insieme a quelle sudamericane, in particolare il Brasile, anche l'Argentina, ma certamente sono le squadre più forti probabilmente quando anche si affacciano sulla scena mondiale. Quindi il torneo europeo credo raccolga ogni 4 anni il meglio, o comunque parte maggioritaria del meglio del calcio mondiale. E da questo punto di vista credo che rappresenti una vetrina straordinaria, anche se forse sul piano emotivo, sul piano emozionale, il mondiale rappresenta sempre qualcosa di più, ripeto, nella sensibilità dei tifosi. Ed è importante che quest'anno si giochi, sia pure con un anno di ritardo, in una organizzazione che prevede tante sedi e non un'unica sede per celebrare l'anniversario proprio della fondazione dell'UEFA. Quindi è un europeo questo particolare, anche da un punto di vista storico, e soprattutto un europeo che arriva dopo un anno di pandemia, dopo tante sofferenze patite dalle persone nella vita di tutti i giorni, dopo tante vittime purtroppo, e dopo un rinvio legato proprio alla pandemia che ha condizionato tutti noi. Quindi è una sorta di tentativo di rinascita, quello che vedremo naturalmente a partire dall'11 giugno, non soltanto del calcio, ma direi un tentativo di rinascita per tutti noi. Le tre nazionali che mi hanno entusiasmato di più a livello europeo, beh, certamente non potrei che partire dall'Olanda.
Niederlande, Jongloons, Zurbier, Kroll, Hahn, Janssen, Rijsbergen, Neeskens, Rep,
L'Olanda di Cruyff, anche se non ha vinto quanto avrebbe meritato di vincere. Quell'Olanda era straordinaria, un'Olanda degli anni 70 che ci ha insegnato a vedere il calcio in un altro modo rispetto a quello che eravamo abituati a vedere, soprattutto noi italiani, nati in qualche modo cresciuti con il contropiede e il catenaccio. Quell'Olanda ci diceva che si poteva giocare un altro calcio, nel quale la qualità dei singoli era messa a disposizione della squadra, nel quale era possibile giocare a velocità supersonica, nel quale era possibile vedere bellezza, ecco, vedere bellezza, perché quel calcio era veramente bello. E sappiamo tutti, naturalmente, per quanti anni ispirò non soltanto il calcio olandese, ma tutto il calcio planetario. Quell'Olanda straordinaria di Cruyff che ha avuto solo la sfortuna di non vincere quanto avrebbe meritato, secondo me.
E c'è il fischio dell'arbitro Ordiz de Mendeville. Signori, all'ascolto, qualunque cosa io ora dicessi suonerebbe di fronte allo spettacolo che sta svolgendosi all'Olimpico, spettacolo che ci porta alla commozione, perché dopo 30 anni, la nazionale italiana raggiunge un titolo internazionale, 30 anni che sono state spesso di delusione, dall'altra di amarezza, ma che in ogni caso possono essere ora bene accettati per la gioia che ci procurano in questo momento. Italia batte Jugoslavia 2-0, l'Italia è campione d'Europa, ha vinto la nazionale azzurra la terza edizione della Coppa d'Europa per Nazioni.
Poi naturalmente non posso non ricordare l'Italia del 68, l'unico titolo europeo vinto dagli azzurri, tra l'altro con una serie di circostanze straordinariamente strane per la storia del calcio, dal sorteggio con la monetina in semifinale alla vittoria, poi in finale, con una partita ripetuta, perché all'epoca se la prima gara fosse finita in pareggio, gara di finale, si sarebbe dovuta ripetere. E beh, quella nazionale di Valcareggi ci fece immaginare veramente un destino glorioso per quella squadra. E non è un caso che nel 70 poi naturalmente arrivassimo ai mondiali messicani come favoriti. Beh, ma in quella squadra c'era Gigi Riva, in quella squadra c'era l'attaccante che più di tutti, io credo, per chi ama la nazionale, ha segnato la storia del calcio azzurro. Non è ancora oggi il goleador più prolifico per i colori azzurri, ma soprattutto è un uomo straordinario che ha dato un esempio che oggi appare addirittura irrealistico, per quanto è straordinario, per quanto è unico, quello cioè di aver scelto di giocare per tutta la vita in una squadra, il Cagliari, respingendo offerte milionarie da tanti club più grandi e più ricchi che lo avrebbero voluto. Questo amore per l'azzurro e questo amore per la maglia rossoblu del Cagliari ha contrassegnato l'esistenza di un uomo. Non era soltanto un grande calciatore, ma era un uomo pieno di valori. Quindi quella nazionale del 68 a me è molto cara.
Vemos a Iniesta ahí sentado en el suelo, los soles en la grada. Ahí está Busquets, el pase para Torres, posición correcta.
Torres la deja para Pedrito, cae otro.
No,
¡Gol! Mata, gol de Mata, gol!
No hay 3 sin 4.
Ahora sí que es la mayor goleada en la historia de las finales de la Eurocopa. 4-0 a Italia. Señoras y señores, con ustedes los campeones de Europa.
E devo dire per ultima quella Spagna che purtroppo ci batté nella finale di Kiev. Ricorderete, gli europei si sono disputati in Polonia ed Ucraina. L'Italia di Prandelli arrivò in finale dopo un percorso straordinariamente bello. Eravamo tutti convinti che si potesse osare anche contro la Spagna. La Spagna invece ci diede una lezione di calcio. Era una Spagna che aveva vinto i mondiali. Era sicuramente in quel momento la squadra più forte del mondo e credo anche la squadra che in grado di giocare il calcio più bello di quegli anni. Ecco, queste tre nazionali sono quelle che forse mi viene, diciamo, più spontaneamente ricordare associandole alla storia degli europei.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.